Well, the very first question they asked us was not about killing the clerks, but things about our labor movement and how our trade union works. Oh, how could our jury see clearly when the lawyers and judges and cops called us low-type Italians, said we look just like regular wops.
Bentornati a tutti, siamo di nuovo a Wok Wop, la vostra rubrica di approfondire gli Stati Uniti con un bias per la California. E oggi Belka ci parla di un argomento un po' frizzante, un po' divertente, no? Non è vero, è terrificante, però oggi Belka ci parla degli orsi in California.
Parliamo degli orsi in California, perché in California ci sono gli orsi e iniziamo dal fatto che ci sono gli orsi sulla loro bandiera. La bandiera della California contiene un orso, quindi l'orso comunque è un animale che è simbolico, no? E comunque un po' gli piace.
La bandiera della California che tu personalmente ami.
Ecco, la bandiera della California che oltre ad avere un orso e oltre ad avere una stella rossa ha una scritta che si chiama, dice Repubblica di California, no? California Republic.
Comunque, finché era un orso e una stella rossa, poteva andare bene per la Siberia.
Orso e stella rossa ci vanno bene. California Republic è un po' più curioso perché storicamente non è mai esistita una Repubblica della California, e se non, diciamo, è una storia interessante, lasciatemela raccontare, no? La California era parte del Messico. A un certo punto gli Stati Uniti dichiarano guerra col Messico, ma in California non lo sanno, perché comunque all'epoca non è facile far arrivare è un posto un po' isolato. Quindi la California
Mentre invece oggi il sistema postale funziona benissimo.
Quindi la California non sa che gli Stati Uniti sono in guerra col Messico, ma decidono comunque di dichiarare l'indipendenza. Quindi a Sonoma, che è una cittadina a nord di San Francisco, un gruppo di 20 persone dichiara l'indipendenza. Due settimane dopo arriva l'esercito degli Stati Uniti che li integra e praticamente intanto iniziano la guerra col Messico. Quindi di fatto la Repubblica della California è esistita per due settimane a Sonoma.
Però è sulla bandiera.
Quindi... Però è sulla bandiera, quindi sono molto...
A noi ci piace.
Però parlavamo degli orsi. Gli orsi.
Perché voi potevate pensare che questa fosse tutta un intricato sistema letterario per parlarvi dell'indipendenza della California. Invece no, noi vi parliamo proprio degli orsi.
No, invece noi vogliamo parlare degli orsi. E gli orsi vivono in montagna, no? Questo possiamo dirlo, e diciamo la California ha questa geografia particolare in cui ci sono delle catene montuose lungo la costa, poi c'è questa valle centrale molto piatta e molto secca e poi ci sono delle montagne molto più grosse che vengono appunto chiamate la Sierra Nevada. Tra l'altro bisogna menzionare forse che in la Sierra Nevada, nella parte sud, c'è Mount Whitney, che è il picco più alto degli Stati Uniti continentali, quindi tolte
l'Alaska e l'Hawaii.
L'Alaska e l'Hawaii non sono neanche su quelle dell'Alaska, territori... però è la montagna più alta del...
I territori d'oltremare anche.
Beh, le Hawaii, però.
E le Hawaii.
Quindi, insomma, sono montagne grosse dove c'è la neve, dove ci sono le foreste e dove vivono tanti orsi. No? Soltanto nel parco di Yosemite ce ne sono
un po'
300, 400, comunque insomma numeri grandi. Non sono gli orsi, non sono i grizzly, no? In Italia magari pensiamo sempre ai grizzly, come sono questi orsi un po' più grossi, un po' più aggressivi. Sono degli orsi neri,
degli orsi piccoli,
sono degli orsi piccini, si chiamano orsi neri ma non sono per forza neri, no? Sono anche marroncini, biondicci. E non so quanto sono grandi come un uomo, ma non
no,
di più,
anche di meno, dipendendo dall'esemplare, però alcuni erano piccoli. Però ve ne parliamo perché volevamo presentarvi questo successo, diciamo, della California. Sembra sempre che ne parliamo male, invece il sistema dei parchi nazionali ha avuto molto successo nel proteggere questa specie che negli anni precedenti rischiava l'estinzione. All'interno soprattutto del parco di Yosemite, che è uno di questi parchi che si trova nella zona centrale, i ranger del parco sono riusciti, con l'uso di una serie di tecnologie molto strane di cui vi parleremo adesso, a comunque diminuire la mortalità della specie, per cui è successo e grandi complimenti.
Sì, grandi complimenti, è vero, c'è da dire che questi parchi non sono veramente parte della California, no? sono parchi federali e quindi in realtà sono gestiti direttamente dal sistema dei parchi federali e la California forse non c'è, però non importa, non divaghiamo. Allora, Yosemite è un parco molto frequentato dagli umani, no? Nel senso, ci vanno migliaia di persone tutti i giorni d'estate, penso, a visitare, a fare campeggio, a fare... è un paradiso per gli arrampicatori. Se avete queste passioni, sicuramente conoscete e avete sentito parlare di Yosemite, e tutto, insomma, c'è tutto il granito bello. E c'è gente che ci va a pescare, c'è gente che ci va a fare kayak, c'è gente che si va a fare alpinismo, c'è gente che ci va a fare, ci va a cavallo, c'è gente che ci va a fare il barbecue, il picnic, a farsi selfie, insomma c'è di tutto, no?
Belka ci ha dato l'elenco delle attività estive che gli piace fare.
Esatto.
Sì, però c'è sempre stato questo grosso problema, diciamo, nella storia del parco, che le interazioni tra gli umani e gli orsi non sono state, diciamo, caratterizzate sempre nel migliore dei modi. E tu forse mi dicevi che la causa principale di morte degli orsi nel parco sono degli incidenti, no?
Sì, la principale causa di morte degli orsi sono incidenti d'auto. Di solito l'orso non sta guidando, ma viene, diciamo, investito da macchine. E nelle strade, sono strade di montagna, sono strade, in realtà, cioè, come tutte le strade in questo posto, molto più grandi di come sarebbero delle strade di montagna da noi, però hanno, diciamo, sono le curve, i limiti di velocità sono abbastanza bassi e la gente non li rispetta, e quindi a volte l'orso sta attraversando la strada, passa lì di notte e viene investito. Il parco quello che fa è mette dei cartelli molto, insomma, cercando di sensibilizzare i guidatori, gli automobilisti, questi cartelli gialli con una sagoma di un orso rossa e la scritta Speeding kills bears, no? Superare i limiti di velocità uccide gli orsi. E vorrei anche menzionare, tra parentesi, che incendi stradali sono una causa di morte principale di tante specie nei parchi in tanti posti diversi. Per esempio, anche nella Death Valley, che è questo deserto, la principale causa di morte degli umani è incendi stradali che coinvolgono una sola auto, quindi neanche due che si scontrano, ma semplicemente un'auto che va fuori strada e cade. Quindi, diciamo, se state nel deserto o se state in montagna, ci sono tantissimi modi di morire, ma il modo più facile di morire è guidare.
Però, diciamo, appunto, ultimamente il parco ha avuto molto successo nel salvaguardare la vita degli orsi, perché hanno deciso di invertire la tendenza e, anziché addomesticare gli orsi a non entrare in contatto con gli umani, il parco di Yosemite addomestica gli umani a non entrare in contatto con gli orsi. Quindi hanno deciso di puntare sull'implementazione di una serie di tecnologie e di educazione al pubblico per fare in modo che, non potendosi evitare il contatto, perché comunque gli umani che entrano nel parco sono tanti, portano tanto cibo delizioso e gli orsi giustamente lo annusano e se lo vogliono mangiare, allora è meglio insegnare agli umani come comportarsi e aiutarli a capire come salvaguardare la vita degli orsi.
Sì, diciamo che di loro gli orsi non è che abbiano particolare interesse verso gli umani, nel senso, appunto, siamo troppo grossi per essere davvero interessanti
come cibo,
però portiamo il cibo con noi, abbiamo noi tutti questi panini, abbiamo queste salsicce, facciamo i barbecue, abbiamo tutte queste cose altamente caloriche. Gli orsi d'estate devono accumulare una quantità di calorie altissima, quindi mangiano tantissimo per poi poter passare i mesi d'inverno in letargo, no? E pare abbiano l'olfatto più sviluppato del regno animale, quantomeno nel regno animale da questa parte del Rio Grande, nel senso loro sono meglio dei bassotti, dei segugi, dei cani da tartufo. Loro riescono a sentire l'odore del vostro panino a chilometri e chilometri di distanza e potrebbero decidere di venirlo a cercare. Quindi gestisce il parco questa situazione in cui hai migliaia di turisti che vengono a visitare il parco portando tutto il possibile ben di Dio e gli orsi che se lo vorrebbero pappare anche loro, insomma, un po' vogliono loro la loro fetta della torta, no? Cosa fa il parco?
Il parco fornisce delle scatolette che sono degli aggeggi interessanti in cui, una volta che entrate nel parco, dovete tenere tutto il vostro cibo all'interno di queste scatole. All'interno di un campeggio, di zone appunto un pochettino più con più infrastrutture, queste scatole sono dei cubi di ferro fondamentalmente piantati al terreno che non possono essere aperti né dagli orsi né dai procioni né da altri animaletti.
Anche alcuni umani hanno difficoltà ad aprire, diciamo. Però sono degli armadietti di metallo piantati in terra e con, insomma, un meccanismo d'apertura che richiede quantomeno un pollice opponibile e un pochino di non dico agilità, però insomma bisogna non si aprono spingendo, tirando, ecco, una specie di maniglia.
E se invece decidete di camminare nel bosco e di fermarvi la notte a pernottare nel bosco, vi vengono date delle comode scatole che sono dei grossi cilindri neri con un meccanismo di apertura che richiede il pollice opponibile e una moneta, se no non riuscite, in cui vi viene richiesto di mettere tutto il vostro cibo e ogni cosa che profuma, quindi in realtà antizanzare, saponi, dentifricio,
la spazzatura,
tutto all'interno di questo piccolo cilindro, e poi vi viene detta con molta tranquillità da parte dei ranger: mettetelo a 20 metri dalla tenda, così di notte l'orso arriva.
Anche più di 20 metri, forse.
Forse più di 20 metri. Così di notte l'orso arriva, lo annusa e se ne va. E tutto questo viene trattato come un incontro comunque molto naturale tra queste due specie.
Perché comunque gli orsi l'odore da scatoletta lo sentiranno, no? Da questi cilindri neri chiusi. Quindi il parco ha rinunciato alla speranza di non far sapere all'orso dov'è il vostro panino, ma deciso di insegnare all'orso che lui nel panino non avrà modo di arrivarci al panino. Quindi qual è l'idea? Che l'orso magari arriva attratto dall'odore e prova a manipolare la scatoletta è tonda, quindi è anche difficile, diciamo,
Trascinarla,
trascinarla
spostarla.
e quindi magari dopo un po' frustrato se ne andrà e l'umano intenda comunque, come abbiamo già detto, non ha particolare interesse di venire via a disturbare perché siete troppo. Beh, perché comunque insegnano anche agli orsi di aver paura agli umani, no? Nel senso, fanno tutto un sistema forse anche educativo nei confronti degli orsi, no? Nel senso che dicono ai turisti, ai visitatori di spaventare gli orsi quando li vedono, no? Gridargli, fargli
Urlargli
brutto, urlargli
addosso.
addosso. Vanno in giro di notte i ranger a sparare agli orsi con dei. Non sparare con i proiettili veri, ma sparargli con delle
Con
cose a
le
salve,
paintball.
con le pallottole, quelle di
Di
vernice, no? Comunque dei
vernice.
meccanismi che spaventano
O
l'orso, ma non gli
vanno
fanno
in
male.
giro con delle pentole facendo molto rumore, sbattendo le pentole
Oh,
l'una contro
insomma, comunque
l'altra.
hanno fatto capire agli orsi che gli umani sono dei psicopatici che di notte vanno in giro a spararsi con le palline di vernice e quindi meglio non disturbare l'umano che dorme, intenda, e che comunque sono dei psicopatici perché il loro cibo lo mettono in questi barattoli neri cilindrici da cui non c'è modo di aprirlo se non c'avete un mazzo di chiavi o
Una
una
monetina.
monetina e comunque un pochino di agilità manuale. E quindi magari l'orso viene, ci gioca un po', ci prova, e io, cioè, nel senso, gli orsi un po' ci provano perché comunque non sono animali stupidi, sono animali
No.
svegli. Per cui c'è questo caso di questa orsa, pare una, no? Che ha imparato
Prova
una tecnica per aprire le scatole che non era stata prevista
con una.
dai, diciamo, costruttori, che è lanciarla giù da una rupe. Quindi c'è una zona dove, diciamo, il bosco è vicino a un dislivello, no? Quindi c'è un salto nella roccia e l'orsa ha scoperto che se lei rotola questo cilindro fino alla rupe e lo fa cadere, il cilindro caduto da abbastanza in alto si spacca e lei riesce a mangiare. E i ranger non vogliono che gli orsi mangino il cibo agli umani perché appunto vogliono continuare a essere sicuri che l'orso non vada a cercare gli umani per quando ha fame, no? Che l'orso non pensi che gli umani siano una fonte di cibo e quindi vuole evitare che l'orso mangi, ma vogliono anche evitare di avere i pezzi di plastica del barattolo sparsi nel parco, quindi insomma comunque non è complicato. E quindi dove c'è quest'orsa voi non ci potete andare a dormire. Quindi la soluzione è stata vietiamo gli umani di andare vicino a questa orsa perché è troppo intelligente per noi.
Esatto, a noi ci piaceva molto questa storia, ci piace molto questa inversione dei rapporti in cui è l'umano che si deve preoccupare della sua interazione con la specie animale ed è l'umano che è più stupido della specie animale e quindi niente, volevamo raccontarvi questa storia, vi avremmo raccontato anche dei
Di
procioni
Toronto.
di Toronto e della quantità di soldi che hanno fatto spendere alla città di Toronto in tentativi vani di rendere
I loro bidoni dell'organico, dell'umido.
raccoon proof.
Eh sì, a prova di procedura. In Nord America ha questo piccolo problema con gli animali, che non sanno tenere i contenitori chiusi, ecco, non riescono a impedire agli
Esatto.
animali di aprire i contenitori.
E, si è pensato per i procioni di Toronto di creare un sistema di apertura di questi bidoni in cui bisognava schiacciare in due punti del bidone per aprirlo, che però sono, diciamo, a una distanza tale per cui un procione non riesce, allungando le sue zampettine, ad aprire da solo il bidone. La chiave di tutto questo è il fatto che ho appena detto da solo, perché in meno di una settimana, a fronte di una spesa di 2 milioni di dollari, i procioni hanno capito che se andavano in due collaborando, si riusciva ad aprire il bidone e quindi dimostrando alla città di Toronto che l'organizzazione è sempre la risposta.
Quindi la battaglia con i procioni a Toronto continua ancora senza quartiere, il comune non si è arreso dopo aver speso milioni di dollari in una soluzione che è durata circa 2 settimane, ma invece possiamo dire che gli orsi e gli Yosemite, diciamo, un equilibrio, diciamo, l'abbiamo trovato. E purché la gente non vada troppo veloce in macchina.
Esatto, però un'altra possibile soluzione al problema che sono invece i pullman all'interno di Yosemite che per qualche motivo ha un sistema di trasporti migliore del paese
di molte città
di questo posto, confermando quindi questa situazione, questo fenomeno molto strano negli Stati Uniti, per cui i ranger dei parchi nazionali insieme a Team Vogue sono l'avanguardia della resistenza anti-Trump.
Udite.
Ci vuoi dire qualcosa, tu che sei un avido lettore di Twitter, degli scazzi Twitter?
Pensavo un avido lettore di Team Vogue. E, no, cosa vogliamo dire? Che i parchi nazionali sono parchi federali, no? Sono una parte, insomma, finanziata dal governo, che comunque si occupa di preservare l'ambiente naturale, e comunque diciamo, non vedono molto di buon occhio il negazionismo del cambio climatico, no? Perché comunque, nel senso, loro li devono, cioè ci sono dei parchi che comunque rischiano di avere cambiamenti climatici molto grossi dovuti al cambio climatico, e nel momento in cui Trump ha iniziato a fare guerra dentro il governo federale a tutte le persone che comunque sostenevano che ci fosse da fare qualcosina un attimo per questa cosa delle emissioni di CO2, e ci sono stati dei gruppi di ranger che sono andati in clandestinità praticamente e hanno iniziato a scrivere diciamo quello che stava succedendo nelle loro organizzazioni contro queste riforme di Trump. Quindi abbiamo anche i parchi nazionali underground adesso.
Esatto, quindi la nostra puntata di oggi, dai parchi nazionali, dagli orsi di Yosemite e dai procioni di Toronto, è tutto.
Vi salutiamo alla prossima occasione.
Un abbraccio da Belkestrelka.